con Storie Libere abbiamo deciso di fare un podcast che parlasse di libri perché leggere ci regala emozioni e momenti di intrattenimento, scoperta, approfondimento e conoscenza. E la conoscenza è un mezzo fondamentale per restare liberi. Dal 25 giugno in poi puoi investire anche tu su Storie Libere, in modo da poter essere ancora di più liberi insieme.
Storie Libere presenta.
Buongiorno e benvenuti al nuovo appuntamento con Copertina Fatta in Casa, il podcast che in tempi di lockdown globale viene registrato su telefonino invece che in studio. Prima di cominciare, però, c'è una questione che dobbiamo affrontare insieme. In questi giorni mi ha scritto un'ascoltatrice. Ha fatto grandi complimenti al programma, però ha anche evidenziato quello che secondo lei è un difetto, e cioè che io utilizzi sempre il termine lettori, escludendo quindi le lettrici, e questo ogni volta la fa un po' soffrire. L'osservazione mi ha colpito perché in tutta onestà non mi ero mai posto il problema. È ovvio, per quanto mi riguarda, che quando parlo genericamente di lettori intenda tutti quanti, maschi, femmine, ma anche transgender se sono all'ascolto. Allo stesso modo per cui, se in una trasmissione scientifica sento l'espressione «una grande scoperta per l'uomo», intendo che si riferisca all'umanità e non al genere maschile. Sono formule convenzionali che davo per assodate. Forse sbaglio? Ammetto che la questione del politicamente corretto mi ha sempre lasciato piuttosto indifferente. Mi sembra una forma più di ipocrisia linguistica che un segnale di maggiore civiltà. Per dire, non credo che usare la parola disabilità invece che handicap cambi qualcosa a qualcuno, ma mi rendo conto che forse sono un po' estremista in questo senso. Certo, sarebbe meglio se la nostra lingua ci concedesse l'utilizzo di termini neutri, come la lingua inglese, per la quale reader si può riferire tanto a un maschio quanto a una femmina. Ma dal momento che non è così, chiedo, soprattutto alle donne in ascolto, usare il termine lettori, secondo voi, è discriminante? Fatemi sapere cosa ne pensate. E ora, ascoltatori e ascoltatrici, diamo il via alle danze. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Recentemente, in un'intervista, mi hanno chiesto come abbia risolto il problema quando ho attraversato momenti di blocco della lettura. Mi sono reso conto di non saper rispondere, perché non ho mai attraversato momenti nei quali abbia perso interesse o desiderio di leggere. È una sorta di costante irriducibile che mi accompagna dall'adolescenza. Come in un matrimonio, nella gioia e nel dolore, ci sono sempre stati libri a farmi compagnia. E spesso vorrei che i miei libri preferiti facessero compagnia anche a voi. Per questo ho inventato la rubrica che si chiama
Letture in corso.
Come sapete, qui non si parla solo di novità letterarie. Oggi, per esempio, ci occupiamo di due romanzi usciti già da qualche tempo e firmati dalla stessa autrice. Il motivo per cui ho scelto di farlo è perché in questi giorni è in onda sulle reti americane una serie tratta da uno di questi libri, e poiché la protagonista è la star Reese Witherspoon, è molto probabile che arrivi presto anche da noi, e io voglio che siate preparati. La scrittrice a cui mi riferisco è Celeste Ng, che potrebbe passare alla storia come l'autrice col cognome più breve di sempre, due sole lettere, NG. Americana di Pittsburgh, ma di origini cinesi, i suoi genitori provengono da Hong Kong, ha esordito nel 2015 con Quello che non ti ho mai detto, pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri. È una sorta di giallo al contrario, nel quale prima si conosce la vittima e solo in seguito tutto il resto. Il romanzo si apre infatti con la scoperta del cadavere della sedicenne Linda Lee, una tranquilla studentessa di liceo che secondo la polizia ha commesso il suicidio, ma che secondo la famiglia, sconvolta e attonita, è stata invece sicuramente uccisa da un malvivente. Il libro procede in due direzioni, una al presente, nella quale seguiamo i tentativi dei genitori della ragazza di ottenere risposte e sollecitare le indagini della polizia per capire cosa sia realmente successo, e una al passato, con una serie di flashback sui vari membri della famiglia e sulla stessa Linda, che aiutano il lettore a comprendere il contesto nel quale si è sviluppata la tragedia. Come nel caso dell'autrice, la famiglia Lee è di origine cinesi e al di là della trama gialla, Quello che non ti ho mai detto è soprattutto un affresco sociale sulle difficoltà che ancora oggi una famiglia di origine straniera incontra tentando di integrarsi nell'ambiente della media borghesia americana. Probabilmente ispirato in parte a esperienze di discriminazione subite da Celeste Ng stessa, è un romanzo che riflette sugli sforzi, a volte estenuanti, ai quali la società spinge i cittadini immigrati con l'obiettivo di sentirsi finalmente uguali a tutti gli altri. Il secondo romanzo, Tanti piccoli fuochi, del 2018, sempre pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri, è quello invece dal quale è stata tratta la serie TV attualmente in onda negli USA. Ancora una volta è l'elemento razziale il vero protagonista del libro, in questo caso mettendo in scena un vero e proprio scontro. Ambientato nella piccola ed esclusiva cittadina di Shaker Heights, nell'Ohio, alla fine degli anni 90, è la storia dell'incontro di due donne che sembrano una l'opposto dell'altra. Da un lato Elena Richardson, membro stimatissimo della comunità, giornalista di un quotidiano locale, madre di quattro figli e residente in una enorme e lussuosa villa. Dall'altro Mia Warren, un'artista di colore e madre single, dalla vita un po' randagia, che attraversa gli Stati Uniti in macchina con la figlia adolescente Pearl, fermandosi qua e là dove il caso la porta. Mia prende in affitto una casa di proprietà di Elena e per coprire le spese accetta di andare a servizio nella sua villa. Qui entrano in contatto anche i figli delle due donne. Per Pearl è la scoperta di un nuovo mondo, stabile, agiato, rassicurante. Al contrario, per Izzy, la ribelle della famiglia Richardson, l'incontro con Mia equivale alla scoperta dell'arte, della libertà, di un'esistenza al di fuori delle soffocanti convenzioni che da sempre la madre le impone. Sono due culture a confronto e l'abilità dell'autrice è quella di mescolare le carte attraverso le visioni opposte delle madri e quelle incrociate delle figlie. E quando in città scoppia il caso di un'immigrata che lotta per ottenere la custodia della sua bambina, un caso che divide l'opinione pubblica e che indirettamente coinvolge anche Mia ed Elena, lo scontro raggiunge il suo inevitabile apice. Come forse avrete intuito, i libri di Celeste Ng hanno il pregio di essere i classici page-turner, cioè quei romanzi da cui non riesci a staccarti perché vuoi sapere come andrà a finire. Ma allo stesso tempo riescono a toccare anche temi sociali per niente scontati o banali. Il compromesso ideale fra intrattenimento e intelligenza. Cambiamo stile in maniera radicale con il terzo libro di oggi, che invece è un libro bello sporco e sfacciato. È un altro titolo pubblicato dalla Pidgin, casa editrice napoletana piccola ma con un catalogo da leccarsi i baffi, che ho già esaltato un paio di puntate fa. Il romanzo si intitola Problems, stupefacenti complicazioni, ed è firmato dall'esordiente americana Jade Sharma. Racconta la storia di Maya, giovane newyorkese di colore che lavora in una libreria, ha un marito alcolizzato ma con una famiglia molto religiosa e moralista, ha una relazione clandestina con un insegnante più maturo di lei che sostanzialmente la ignora e la usa solo per il sesso, ha una madre malata e assillante e ha l'abitudine non sanissima di fare uso di eroina. Inoltre è di un umore instabile, molto volgare nel linguaggio ed è del tutto incapace di dare una svolta alla sua vita. Sulla carta un personaggio abbastanza detestabile. In verità il romanzo si svolge tutto nella testa di Maya, un flusso ininterrotto di pensieri a ruota libera in una girandola luminosa ed inventiva. Jade Sharma ha scritto un libro liberatorio e femminista, la cui protagonista forse può dare fastidio a chi legge, ma non può certo restargli indifferente. Una donna che può parlare sia d'amore che di dosi di droga, sia di malattie terminali che di dimensioni dei membri dei suoi amanti, sia di letteratura che di movimenti intestinali senza reticenza alcuna. E con un'ironia profonda e generosa sparsa fra le righe, come questa sua fulminante definizione del matrimonio. All'inizio ascoltavamo musica e tutto era nuovo, 5 anni dopo guardavamo la TV e tutto sembrava vecchio. O il commento sulla scomparsa del padre. Mio padre morì di infarto, fu uno shock, non sapevo che avesse un cuore. O la rappresentazione del dramma femminile. Dietro ogni donna folle c'è un uomo seduto molto silenziosamente che dice «Cosa? Non sto facendo nulla!» Insomma, Maya sarà anche una poco di buono, ma io non vedrai l'ora di uscirci una sera. E c'è una nota triste a conclusione di questa recensione, perché la promettente autrice del romanzo è venuta a mancare pochi mesi fa soli 29 anni, e quest'opera così vitale e sfrontata ora resta l'unica testimonianza letteraria che ci ha lasciato. Anche solo per questo, io credo varrebbe la pena di leggerlo. E forse perché in apertura ho affrontato il problema sull'uso discriminatorio del termine lettore al maschile, il mio inconscio deve aver lavorato in modo tale che oggi vi abbia presentato solo libri di scrittrici donne che parlano di donne e che questo trend, rigorosamente al femminile, prosegua anche nelle interviste della rubrica
Fidati di chi ne sa.
Sempre in modalità artigianale, ossia attraverso domande e risposte registrate in remoto sui rispettivi cellulari, nello spazio dedicato alle librerie oggi parlo con due diverse libraie sparse fra nord e sud, ossia una in Piemonte e una in Campania, per capire la loro storia e anche per assaggiare il polso della situazione attuale. Cominciamo con Torino e sentiamo Malvina Cagna della libreria Trebisonda. Ciao Malvina, raccontaci com'è nata la libreria e perché si chiama così.
La libreria Trebisonda di Torino nasce nel febbraio 2011 dall'iniziativa mia e di un libraio, Beppe Marchetti, che è rimasto alla Trebisonda per un anno, per tutto il 2011, mentre dal 2012 gestisco la libreria da sola. Per me è sempre stato un sogno, io ho sempre letto molto fin da bambina, fin da veramente molto piccina, e quindi, come credo tantissimi lettrici, lettori, ho sempre avuto questo sogno, insomma, di aprire una libreria, e ci sono riuscita, devo dire, con molta fatica, ma anche con molto, molto entusiasmo, ecco, è una cosa che tuttora mi rende felice. Si chiama così perché Trebisonda è il nome di un porto sul Mar Nero che attualmente si chiama Trabzon. Nell'antichità era importante perché il suo faro orientava i naviganti che solcavano le acque appunto del Mar Nero, e quindi mi è sembrato interessante ricondurre, diciamo, al significato di saper orientare nel Mare Magnum delle uscite editoriali i lettori, le lettrici, e questo è il significato principale. Ma ce n'è anche un altro, perché almeno un altro, perché Trebisonda è nominato nel Don Chisciotte, che è il libro che io prediligo, insomma, per me è il libro fondamentale, e appunto Don Chisciotte, come ricompensa delle sue imprese, sogna di essere un giorno incoronato imperatore di Trebisonda.
Organizzi delle attività per i lettori o per il quartiere?
La Trebisonda è a San Salvario, che è un quartiere di approdo per i migranti, prima italiani e poi stranieri, quindi un quartiere attraversato da molte culture, anche molte religioni, è un quartiere molto vivace dal punto di vista sia culturale che sociale, quindi ho voluto anche arricchire, mantenere questo aspetto, organizzando, oltre alle presentazioni di libri, anche incontri tematici sui migranti, per esempio sull'ambiente, insomma su temi di stringente attualità, anche geopolitica, proprio per dare alle persone la possibilità di approfondire, di capire tutta una serie di aspetti appunto della realtà che ci arriva dai media, che spesso è raccontata in maniera quantomeno superficiale, ecco. In libreria ho organizzato negli anni molte cose a cui sono legata, per esempio tre incontri su Bianciardi a cui partecipò come organizzatore, insomma come relatore anche un autore che io ho amato molto, un giornalista che ho amato molto, a cui ho voluto molto bene, che è Luca Rastello. Ecco, diciamo che è stata una rassegna organizzata quando ancora di Bianciardi non se ne parlava più, ecco, e quindi sono anche orgogliosa di questa cosa. Poi potrei veramente dirti un sacco di cose, perché dal salottino off, che è il salone off che fin dal 2011 organizzo qua in libreria e in spazi del quartiere, in maniera praticamente autonoma, perché poi appunto gli editori e gli autori vengono, mi propongono degli incontri, e quindi io faccio un mio calendario che appunto si colloca nelle iniziative off del Salone del Libro. E poi non lo so, per esempio i Boreali a Torino, dove sono stata partner della casa editrice Iperborea, è stato veramente molto molto bello, è un ricordo che tengo veramente nel cuore con grande piacere. Nell'ambito del salottino invece mi piace ricordare un incontro con quello che all'epoca per me era il più grande autore al mondo, che si chiamava Lars Gustafsson, pubblicato tra l'altro da Iperborea, E lui veramente per me è stato, non so, quando dici boh, adesso posso anche chiudere, basta. Non... E questo però è successo tanti anni fa, nel 2015, insomma, adesso è il 2020 e ancora siamo qua.
Come stai vivendo questo momento?
Beh, come si vive questo momento? Insomma, noi siamo abituati, sì, la libreria è un posto che non è mai molto frequentato, però nelle presentazioni invece lo è, almeno in molte presentazioni qua c'è veramente parecchia gente, quindi io non so come sarà, però ecco, quello che rendeva viva anche la Trebisonda, che sono appunto gli incontri, la possibilità di scambiarsi così delle esperienze, quello è un aspetto che chissà quando potremo riprendere, su cui potremo lavorare di nuovo. E adesso faccio spedizioni, faccio consegne a domicilio e diciamo che non mi lamento, perché comunque è un modo per poter pagare le fatture, l'affitto, eccetera. E diciamo che io, se avessi saputo che andavo a fare un lavoro così, probabilmente però non l'avrei scelto, perché non è esattamente quello che volevo fare quando ho pensato di aprire una libreria. Oltretutto, come forse si può immaginare, in questo periodo i magazzini, i grossisti, i corrieri sono in grosse difficoltà e quindi tutto arriva in ritardo, con rallentamenti, insomma si perde anche un sacco di tempo dietro a queste cose, veramente così un po' frustrante, però proprio per la volontà di andare avanti e di continuare a dare anche la possibilità alle persone di leggere, si fa insomma senza appunto lamentarsi tanto. Però ecco, tu la domanda me l'hai fatta e io ti rispondo insomma dicendoti la verità.
Che libro vuoi consigliare agli ascoltatori di Copertina?
Allora, siccome credo che ci sia bisogno di un cambiamento, e siccome una delle cose che si sente dire più spesso è che le persone intanto non cambiano, tanto non può cambiare mai nulla, credo che insomma sia invece importante dare, come dire, il messaggio e far arrivare alla consapevolezza che invece il cambiamento esiste. Tra l'altro ne abbiamo la prova adesso, perché insomma le nostre abitudini sono cambiate radicalmente da un giorno all'altro, e quindi ci sono tutta una serie di libri che parlano di cambiamenti nella vita, sia a livello di narrativa che di saggistica. Però quello che forse rappresenta meglio quello che intendo è L'anno della lepre di Arto Pasilin, casa editrice Iperborea, perché è la storia di appunto questo Vatanen, questo giornalista che per una serie di ragioni si trova ad abbandonare la sua vita in maniera che non avrebbe mai immaginato, e a vagare, a fare questa vita da vagabondo insieme a una lepre. E questo durerà per un anno e gli consentirà proprio di rivedere tutta una serie di cose, di aspetti della sua vita e anche proprio della società in cui la sua vita si inserisce. Ecco, non è vero che le persone non cambiano, possono cambiare le persone anziane anche, quindi insomma cerchiamo di arrivare a questa consapevolezza, perché credo che sia fondamentale anche proprio per cominciare a immaginare e poi a lavorare al mondo, che al tipo di mondo che vogliamo, che desideriamo, e non solo al tipo di vita, di esistenza che ci viene imposta, forse senza che manco ce ne rendiamo conto.
Grazie Malvina, e ora ci spostiamo a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, e per la prima volta qui a Copertina con una libreria specializzata in libri per l'infanzia. Al telefono con noi è Maria Carmela Polisi. Ciao Maria Carmela, la tua libreria ha un nome molto originale, ce lo spieghi?
La mia libreria nasce nel 2016, ottobre 2016, e si chiama Mio nonno è Michelangelo. Il nome deriva dal nome del mio papà, Michelangelo appunto, che è morto prima di conoscere tutti i suoi nipotini che sono nati purtroppo dopo, e lui li ha attesi tantissimo. E così adesso i bambini vanno da nonno Michelangelo.
Come mai hai scelto di aprire proprio una libreria per l'infanzia?
Io sono archeologa, io ho sempre lavorato come archeologa, poi sono nati i miei figli e quindi l'attività che facevo non la potevo fare più, perché era un'attività di cantiere, quindi ero fuori tutto il giorno, era molto complicato, e ho deciso di dedicarmi all'unica cosa che sapevo fare da sempre, quindi lettura e ricerca. Prima di aprire però ho studiato tanto, ho passato circa 3 anni a cercare di capire che cosa fosse questa letteratura per l'infanzia, e me ne sono appassionata. E mi sono appassionata così tanto che ho deciso di portarla avanti e di farne un luogo mio. E consapevole di tutte le difficoltà esistenti, ancor di più di quelle esistenti in un territorio come il nostro, di provincia.
So che organizzi gruppi di lettura davvero incredibili per l'età dei partecipanti. Ce ne racconti qualcuno?
Il primo club in assoluto è quello delle donne, delle mamme col pancione, perché è quello riferito alle donne che sono dal sesto al nono mese di gravidanza. Ed è meraviglioso perché noi sappiamo benissimo che la lettura è fondamentale sin dalla pancia. Però quello che io adoro in assoluto è quello dai 4 ai 12 mesi, il club dei lettori neonati, 4 a 12 mesi. Perché? Perché quello che avviene è magia. Questo gruppo di bambini, spesso sono bambini prematuri, quindi sono ancora più piccoli rispetto all'età anagrafica, ma quello che si crea è questo silenzio, meraviglioso silenzio tombale che fa venire i brividi, perché questi bambini sono completamente assorti dalla melodia della voce di chi legge. Possono essere i genitori, possono essere io normalmente, ma spesso accompagnata dai genitori. E quello che ne viene fuori è quest'ora meravigliosa di ascolto all'unisono, perché sono i genitori che abbracciano questi cuccioli in cui ci sediamo a terra e ascoltiamo. Io leggo, loro ascoltano e spesso anche i genitori leggono. In media c'è una media di 13-14 bambini. Il secondo gruppo invece è 12-24 mesi, quando i bambini iniziano a muoversi, e quello è ancora più strepitoso perché abbiamo compreso che sono talmente attenti ai nostri ritmi della voce che quando ci fermiamo, quando mi fermo, loro si fermano e attendono la voce. È fantastico, io li adoro.
Come vive una libreria per bambini un momento simile?
È una situazione complicata. È una situazione difficile, ma per tutti. E sarà necessario per noi reinventarci, sarà necessario rivalutare totalmente la nostra figura di librai, perché come l'abbiamo concepita, come l'abbiamo portata avanti, nel modo in cui abbiamo creato queste comunità nuove, non potremo farlo più. Quindi sarà necessario ristrutturare tutto, reinventarsi sarà necessario. Gli incontri di lettura non potranno esserci più perché noi abbiamo anche librerie spesso troppo piccole per poter concepire il metro di distanza, ma soprattutto con i bambini non è possibile concepire la distanza. Il bambino ha bisogno del contatto, ha bisogno dell'abbraccio, ha bisogno della carezza, il bambino ti deve abbracciare, quindi è una situazione un po' complicata. Ma ci terrei a dire una cosa, in realtà il libraio è consapevole delle difficoltà. Nessuno apre una libreria indipendente senza sapere che è difficile. La libreria indipendente nasce già con delle difficoltà. Noi siamo in Italia non si legge, ancora di più non si legge nei territori come i nostri, di provincia, di periferia, in cui tu combatti ogni giorno. Questo combattimento, questo sfoderare le armi, ci viene proprio dalla necessità continua del combattimento. Noi dobbiamo tenere aperto tutti i giorni combattendo e quindi dobbiamo inventarci ogni giorno qualcosa di antico e nuovissimo allo stesso tempo per riuscire ad andare avanti. E quindi questo tempo è solo, secondo me, l'ennesima sfida, ma ce la faremo. Il libro è morto tante volte, è stato dato per morto tante volte, ma non ci sono mai riusciti, quindi ce la faremo anche noi.
Che libro consiglieresti a chi è in ascolto?
In questo momento mi va di consigliarvi un libro di poesie, La bambina pugile, ovvero La precisione dell'amore, di Chandra Livia Candiani, perché è contenuta in essa una poesia che si addice proprio al momento storico che stiamo vivendo. Ed è questa qui. L'universo non ha un centro, ma per abbracciarsi si fa così. Ci si avvicina lentamente, eppure senza motivo apparente. Poi allargando le braccia si mostra al disarmo delle ali. Infine si svanisce, insieme, nello spazio di carità tra te e l'altro.
Grazie anche a Maria Carmela. Non so voi, ma io resto sempre molto colpito dalla passione che trasudano queste interviste. È chiaro che il lavoro del libraio sia diverso da quello di un comune commerciante, perché vendere libri non si limita mai allo smercio di un prodotto, ma è un'attività che, come abbiamo visto, implica anche un impegno verso la comunità, un'attenzione al territorio, una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale del quartiere o del singolo paese. Un lavoro che comporta entusiasmo, inventiva e, in questo periodo in particolare, anche grande preoccupazione. Ma, come abbiamo sentito, con uno spirito sempre molto battagliero. Bene, e dopo tutti questi contenuti al femminile, sarà il caso di ospitare almeno il contributo di un uomo, visto che siamo ormai arrivati agli sgoccioli. A fornirci il suggerimento d'autore, oggi è lo scrittore e podcaster Riccardo Gazzaniga. Ricorderete che nella puntata precedente avevo consigliato il suo ultimo romanzo Colpo su colpo, edito da Rizzoli. Ma Riccardo ha anche pubblicato i romanzi A viso coperto e Non devi dirlo a nessuno per Einaudi e il libro per ragazzi Abbiamo toccato le stelle per Rizzoli. Sentiamo cosa ci invita a leggere in questo messaggio vocale.
In questi giorni di forzata condivisione, i social sono la nostra finestra di comunicazione verso il mondo. Per questo vi consiglierei di leggere un libro di Dave Eggers intitolato Il Cerchio, che racconta la vicenda di May Holland, una giovane donna che va a lavorare per qualcosa di simile a un social network, un incrocio tra Facebook, Google e Amazon, una ditta che è il sogno di tutte le persone, di tutti i lavoratori, una ditta che si chiama Il Cerchio. In questa ditta, quello che i dipendenti devono fare è perseguire la massima condivisione, la massima trasparenza, tanto quanto gli utenti del cerchio, perché la visione dei fondatori del cerchio è quella di un mondo in cui i segreti non esistano più, in cui tutto vada condiviso, qualsiasi momento della propria vita vada messo online in una sorta di gigantesco palazzo di cristallo. Ma come sarebbe un mondo in cui tutti vedono tutto, in cui non esistono più i segreti e in cui, come si dice nel cerchio, la privacy è un furto? Il Cerchio è un libro che si traveste in qualche momento da thriller, pur senza spargimenti di sangue, e fa riflettere su cosa significhi l'esasperazione della condivisione e della socialità che pure noi amiamo.
Grazie Riccardo per questo suggerimento. Fra le altre cose vi segnalo che dal romanzo è stato tratto il film omonimo con Tom Hanks e Emma Watson. Se vi interessa potreste recuperare anche quello. È ora di ricapitolare i libri citati e di tirare fuori il taccuino dove segnarli. Io vi ho consigliato Quello che non ti ho mai detto e Tanti piccoli fuochi di Celeste NG, Bollati Boringhieri, e Problems, stupefacenti complicazioni di Jade Sharma Pidgin. Malvina Cagna, della libreria Trebisonda, ci ha raccomandato L'anno della lepre di Arto Pasilinna, Iperborea. Maria Carmela Polisi, della libreria Mio nonno e Michelangelo, ci ha letto una poesia da La bambina pugile di Chandra Livia Candiani, Einaudi. Infine, lo scrittore Riccardo Gazzaniga ci ha invitato a leggere Il cerchio di Dave Eggers, Mondadori. Con questo è tutto. Chissà se quando ci risentiremo l'Italia sarà entrata nella fase 2. Come nei migliori romanzi d'appendice, per scoprirlo dovremo attendere la prossima puntata. Un saluto a tutti i lettori e le lettrici che mi hanno ascoltato anche stavolta. Ciao! Ciao.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.